Amiche ed amici di 108 NPB, siamo tornati con la solita carenza, una settimana sì, una settimana no. Questa è la settimana in cui ci risentiamo per parlare del baseball giapponese che non è iniziato ancora. Si spera potrà iniziare più presto possibile, quindi andiamo avanti con queste nostre puntate che parlano fondamentalmente di baseball, ma non del baseball giocato e per buttarla ancora più sul cazzeggio. Quest'oggi, per far durare magari un pochino più di quei 20 minuti con traccia che avevo già scritto e già preparata da un annetto, senza praticamente fare il lavoro, oggi abbiamo un ospite direttamente dal 108, l'originale, in onda tutte le settimane perché loro non demordono nonostante il baseball non giochi, Pierluigi Mandoi. Ciao Doc.
Ciao Nick, come dice Mr. Peanut Butter in BoJack Horseman, ma che cos'è questo? Un crossover episode?
Esattamente, episodio crossover, siamo qui per parlare non tanto di baseball giapponese, quest'oggi l'avevo accennato alla fine della scorsa puntata, quanto di giocatori giapponesi di baseball. La differenza sta nel fatto che oggi parleremo fondamentalmente non delle squadre di Nippon Professional Baseball, cioè anche sì, in parte, ma principalmente tratteremo dei giocatori che hanno poi tentato l'avventura oltre l'Oceano Pacifico negli Stati Uniti, in particolare nella Grande Mela, sponda New York Yankees. Io e Pierluigi, due tifosi degli Yankees, che abbiamo visto e vissuto alcuni di questi giocatori, alcuni nel bene, altri nel male. Uno gioca tuttora. Sono più quelli nel bene o quelli nel male, secondo te, Doc?
Secondo me più quelli nel bene tutto sommato, perché ci sono un paio di grandi storie, di grandi giocatori che comunque hanno fatto molto bene con la maglia degli Yankees, ma all'interno di questa mare magnum di giocatori, che poi in realtà non sono tantissimi, sono sei come si diceva fuori onda. E che hanno giocato con la maglia degli Yankees venendo dal Giappone, c'è di tutto. Ci sono le storie di successo, ci sono le storie commoventi, c'è una storia tragicomica, una storia che diventa completamente tragica. C'è tutta l'umanità e tutta la vita del baseball all'interno di 20 anni di baseball sostanzialmente, ed è molto bello poterlo raccontare. Sarebbe bello anche se non fossimo io e te tifosi degli Yankees.
Sì, diciamo che la scelta degli Yankees è appunto per questa questione di tifo. Sarebbe bello poi farlo con altre storie, altre squadre. Difficile coprire tutte e 30 le squadre, difficile coprire tutti i giocatori giapponesi che hanno giocato negli Stati Uniti. Però se finché il baseball in Giappone non riparte, si potrà andare avanti così. Allora una piccola parentesi anche su com'è la situazione della Nippon Professional Baseball. Leggevo quest'oggi quando noi stiamo registrando, che è ben lunedì, e questa puntata uscirà il venerdì, quindi prendete un po' con le pinze l'attualità delle notizie, che la prima data utile nelle previsioni più ottimistiche sarebbe quella del 19 di giugno. Presumibilmente però prima di luglio non si riuscirà a partire nemmeno in Giappone, e sono sul tavolo alcune riunioni, una in particolare fissata per il 20 di maggio, quando si riuniranno i vertici di quello che è il Koshien Tournament, il grande torneo per le scuole superiori, un grande spaccato della vita giapponese. Ve l'avevo raccontato nella seconda puntata di questo podcast cosa vuol dire il Koshien in Giappone. Dopo che era stato annullato quello primaverile, si sta riflettendo anche su cosa fare per quello estivo, che si gioca, ricordiamo, le prime 2 settimane d'agosto, però i tornei di qualificazione delle varie prefetture dovrebbero essere svolti prima, ovviamente, dell'inizio di questo torneo. Poi leggevo proprio pochi minuti fa, prima di iniziare questa registrazione, su quella che è la sacra sindone fondamentalmente di noi studenti di giapponese all'estero, ovvero Tangoristo, questa applicazione che permette di leggere articoli della NHK in giapponese, però con un sistema integrato di vocabolari in cui basta cliccare sopra le parole per avere le traduzioni.
Mi hai detto che si chiama? Vabbè, che forse io non ne capirei niente.
Tangoristo, forse cliccando su tutte le traduzioni, che è dal giapponese all'inglese, si riesce a capire fuori il senso.
Però ci metti
non, non conviene, non è proprio per gente che ne sa zero, però potrebbe funzionare anche in quel caso.
Io ho fatto un anno di giapponese nel 2009, a oggi ricordo solo che Shinbun significa giornale, quindi siamo messi bene.
Beh, però quantomeno ti ricordi una definizione esatta, che diceva per l'appunto che i Chibalot Marines stanno pensando dovrebbero iniziare a breve, tra domani e dopo, credo, le riprese degli allenamenti, sempre seguendo le normative del DPCM giapponese, che Shinzo Abe ha rilasciato.
Come si dice congiunti in giapponese, Nick?
Questo è difficile anche perché io faccio ancora fatica a capire cosa intendono per congiunti in italiano.
In italiano, momento, esatto.
Quindi è complicato, però su due campi hanno intenzione di allenarsi con fasce orarie ben definite. Vediamo se la ripresa degli allenamenti potrà avvenire in Giappone. Potrebbe essere veramente il preludio di una ripresa della stagione che ricordiamo, dato che possiamo lasciare uno spaccato anche di baseball asiatico, è in corso a Taiwan con i Rakuten Monkeys che dominano il lungo e il largo e dovrebbe iniziare il 5 maggio in Corea. Da quanto ne so a oggi, appunto lunedì, questo forse davvero diventerà già vetusto quando uscirà il podcast, sembrerebbero essere riprese i contatti tra KBO e ESPN per trasmettere anche sulla nota piattaforma statunitense di sport il campionato coreano, che vi ricordo però per voi che lo volete seguire esclusivamente tutto completamente in coreano, si trova gratuitamente e legalmente sull'app di Naver. Una volta che capirete come iscrivervi e arrivare alla sezione baseball, sarà totalmente tranquillo e comodo. Esatto, si apriranno un sacco di porte verso questo mondo meraviglioso del baseball asiatico.
Io voglio Chris Berman comunque per il campionato coreano su ESPN. Bac, 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 bac.
E sentiremo tante discussioni su se il bat flip sarà una cosa accettata oppure no, visto che la Corea fondamentalmente è famosa per quello nel mondo del baseball. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, direi che siamo già quasi a metà rispetto alla puntata della scorsa settimana e non abbiamo ancora iniziato.
Non abbiamo ancora detto niente, bene.
Questa settimana rischia davvero di diventare lunga, l'ascolteremo solamente noi due quando riuscirà per risentirci, Doc, mi sa. Partiamo quindi con le storie dei giocatori giapponesi arrivati alla corte dei New York Yankees. Vi avvisiamo, fondamentalmente una cosa molto easy, diciamo, io tratterò principalmente la prima parte della carriera, quella in Giappone, poi il Doc ci darà qualche info in più, qualche notizia in più della propria avventura, delle avventure agli Yankees di questi giocatori, ma una cosa spero anche molto dialogata, anche perché come già classicamente mi accade, cosa che spero di far succedere meno in questo podcast, La mia gola sta già implorando la voglia di un bicchiere d'acqua.
Ok. Io ce l'ho l'acqua a disposizione, me ne sono munito prima, incredibilmente.
Ecco, persona previdente, per questo ho scelto come ospite al podcast. E partiamo dalla storia, inevitabilmente quella più triste, quella più drammatica, è quella di Hideki Irabu, un giocatore nato nel 1969 a Miyakojima, la prefettura di Okinawa, quindi le isole nell'estremo sud del Giappone. La sua è una storia assurda e veramente complicata fin dall'inizio. Lui è figlio di tale Steve Thompson, che era un meteorologo statunitense di stanza Okinawa. A Okinawa ci sono tantissime basi americane, quindi non è una novità quella di trovare tante persone provenienti anche dal paese delle 50 stelle. E sua madre fondamentalmente era l'amante di questo Steve Thompson, Kazue si chiamava, lavorava come cameriera in un ristorante proprio lì a Okinawa. I due hanno questo figlio Hideki, ma quando ha solo un anno il padre Steve viene trasferito in Vietnam. Sono gli anni fondamentalmente della guerra in Vietnam, l'abbiamo detto, 1969 nasce Irabu e tornerà dal Vietnam il padre per pochissimo tempo, fa solamente in in tempo a vedere il figlio neonato, un anno e mezzo, prima che Kazue porti con sé Hideki a Hamagasaki, prefettura di Hyogo, quindi parliamo della zona di Osaka, Kyoto, Kobe, quella zona del Giappone continentale, diciamo, pur trattandosi di un'isola, quella di Honshu, comunque l'isola principale, quella più grande, e si sposa con Irabu, colui che porta veramente il cognome Irabu, Ichiro Irabu, un ristoratore conosciuto proprio ad Hamagasaki. Hideki cresce e cresce per davvero, perché i geni più occidentali lo rendono davvero più grande, più grosso di tutti i suoi coetanei, anche gli occhi con un taglio diverso, viene visto sempre come diverso, è vittima di bullismo nelle fasi iniziali della sua vita, e questa è una cosa che lo segnerà inesorabilmente. Però è anche molto forte, nel senso proprio vero del del termine, ha tantissima potenza e finisce inevitabilmente per giocare a baseball, che è fondamentalmente la sua unica ragione di vita in quel momento. Lui tira avanti giocando a baseball. Nel 1988 debutta per i Cibalotte Marines e qui sarà fino al 96. Certo. E proprio lì viene chiamato il Nolan Ryan giapponese, perché la sua struttura fisica appunto gli permette di avere una fastball eccezionalmente veloce, 98 miglia tocca in quel periodo, quello che allora era il lancio più veloce mai registrato in Giappone. Tra il 94 e il 96 mette insieme le sue statistiche migliori, per arrivare nel 96 chiude con un record di 12 vittorie e 6 sconfitte, 2.40 di media ERA, 167 strikeout, 239 strikeout invece suddivisi tra le due stagioni 94 e 95, cioè divisi nel senso che in entrambe le stagioni lanciò 239 strikeout, e in totale fondamentalmente una media di 9 strikeout per 9 riprese, quasi perfetta in quel senso. E allora diventa l'obiettivo principale dei New York Yankees, però la sua avventura negli Stati Uniti inizia con una grande contraddizione, perché fondamentalmente lui è fondamentalmente i Padres hanno il diritto a trattarlo, però alla fine finisce gli Yankees. Com'è possibile, Doc?
Sì, finisce gli Yankees perché sostanzialmente i Padres e i Cibalotte Marines non avevano fatto i conti con l'oste sostanzialmente. Irabu non voleva giocare con nessuna squadra che non fossero gli Yankees. E quindi dopo qualche mese di negoziati e tentativi di persuasione da parte dei californiani, i Padres si trovarono costretti a cederlo a New York. Insieme a lui andò Homer Bush, in cambio i Padres ricevettero Luis Medina e Ruben Rivera. Nick, ti levo solo un minuto per fare una doverosa parentesi su Ruben Rivera, un personaggione. Il cugino di Mariano, molto più considerato di lui come prospetto, era stato anche il numero uno degli Yankees per Baseball America, però non riesce a trovare il modo di aver successo. La cosa interessante è come finisce la sua carriera con gli Yankees. Lo riprendono nel 2002 dietro consiglio di Mariano, gli fanno giocare lo spring training, a un certo punto lo beccano davanti all'armadietto di Derek Jeter, che cerca di rubargli il guanto e la mazza perché voleva aprire un negozio di memorabilia sportive. Insomma, un uomo geniale il signor Ruben Rivera.
Sì, tra l'altro il pezzo, soprattutto, cioè, questa parte non la sapevo, però il fatto che fosse maggiormente considerato rispetto a Mariano Rivera e che fosse suo cugino l'avevo letto anche nella biografia proprio.
Nella biografia di Mariano. Sì, Closer, bellissima, bellissima, consigliamo assolutamente. Comunque, Irabu debutta nel luglio davanti a 52.000 persone dopo pretanto di presentazione a City Hall da parte del sindaco Giuliani, sempre particolarmente ansioso di prendersi il merito di tutto quello di buono che succedesse in città o negli Stati Uniti, specialmente poi agli Yankees. 9 strikeout in 6 inning e 2 terzi, fastball 97, ottimi lanci off speed, impressiona tantissimo i compagni e i tifosi. La parte felice della storia però finisce qui. Nelle successive 3 partenze subisce 16 punti, viene spostato in AAA, ritorna in MLB sempre in maniera negativa, conclude l'anno con una ERA sopra 7. Aveva un contratto di 13 milioni e 4 anni e a quel punto i tifosi iniziano a pensare che Irabu in giapponese significasse I rob you, io ti rapino. In una puntata di Seinfeld, George Costanza grida arrabbiato nei confronti di George Steinbrenner: come hai fatto a dare 12 milioni ai Hideki Irabu?
L'ultima puntata, giornale... se non erro.
Come?
Se non erro è stata l'ultima puntata di Seinfeld.
Ah, forse l'ultima puntata in assoluto, vero, può essere. Iniziano a uscire sui giornali dettagli poco lusinghieri sulle abitudini personali del lanciatore: bere sigarette dopo ogni inning, darsi al binge drinking un po' troppo spesso, recarsi ai sushi bar e ordinare tutto il pesce del ristorante, tipo Homer Simpson, da tutto a volontà. Ha un paio di buoni mesi con quelli che sarebbero stati campioni del mondo 98, ma questi non riescono a cambiare l'opinione dei tifosi e dei media. Irabu, che come hai detto tu non era stato accettato da piccolo in Giappone in quanto fisicamente diverso dagli altri, non viene quindi accettato neanche nel paese nel quale ha riposto tutte le sue speranze, e quindi cambia continuamente meccanica, prova a migliorarsi in tutti i modi, ma non ha mai speranza in realtà di essere contento con se stesso. Il colpo di grazia alla sua carriera lo dà Steinbrenner, il sempre delicato Steinbrenner, dopo una partenza in spring training nel 99. Irabu non copre la prima base su una rimbalzante, stiamo parlando di spring training, we're talking practice, come dice Iverson, e George lo chiama Fat Pussy Todd. Fat Todd sta per rospo grasso, Pussy non abbiamo bisogno di spiegarvelo. La sua ultima partita in maglia Yankees è in Championship Series contro i Red Sox. Entra a partita già compromessa, subisce 4 punti, esce arrabbiato e si spoglia lanciando uniforme e scarpini a terra. Poi si accorge che in realtà Torre non l'ha ancora sostituito. Rientra che i suoi compagni sono già in campo a scaldarsi da qualche minuto, subisce altri 4 punti, esce definitivamente. Due o tre altri anni poco esaltanti tra Expos e Rangers, un ritorno in MPB senza grande successo e si ritira. Senza il baseball a frenare
frena un secondo, perché hai detto ritorno in MPB, qua ricolleghiamoci forse per l'ultima parte semibella di questa storia, cioè almeno non tragica come poi terminerà, perché nel 2003 la sua stagione in realtà non è propriamente da buttare, chiude con 3,85 in media ERA in 173 inning. I Tigers vincono il pennant, partecipano alla Japan Series, che perdono però 4-3 dopo essere stati avanti 3-2 nella serie. Lì per chiuderla in gara 6 lancia Irabu, che però è il lanciatore perdente. Poi nel 2004 lancia solamente per 11 inning, e fondamentalmente l'ultimo ricordo della sua carriera è una partita esibizione contro i Tampa Bay Devil Rays, prima della stagione 2004. Tra l'altro, in quei Tigers che vinsero il pennant del 2003, faceva da comprimario all'ace di quella squadra che tra poco tornerà in questo podcast.
Bellissimo, è tutto fantastico. Comunque, e appunto, senza il baseball, dopo il ritiro, a frenare le brutte abitudini, il senso di solitudine, si rifugia sempre di più nell'alcol, quindi dopo un po' la moglie non ce la fa più, se ne va in Giappone, si porta dietro le figlie, e nel contempo ovviamente Irabu era tornato in California. Ormai completamente solo, quindi Hideki inizia a fare uso di medicinali. Poi nel 2011, a un allenamento della sua squadra amatoriale, dice a un compagno: I don't wanna live anymore, non voglio più vivere. Lo trovano 4 giorni dopo in casa, appeso a un rudimentale cappio. Alcol e benzodiazepine nel corpo e nessun biglietto d'addio. Aveva 42 anni.
Storia tragica questa di Irabu. Tra l'altro c'è anche questo particolare con il padre, che si ritrovarono qualche anno dopo, mentre appunto Hideki era in spring training con gli Yankees. Il padre non aveva mai dichiarato questo figlio fuori dal matrimonio, nemmeno alla sua seconda moglie, una donna di origini thailandesi con cui era andato a vivere a Anchorage in Alaska, pensate.
Addirittura.
Sì, alla fine crollò anche il padre psicologicamente, andò a conoscere il figlio, ebbero questo rapporto particolare, i due si trovarono, ma capirono entrambi che davvero la distanza e la difficoltà esistenziale forse di entrambi era troppo predominante. Idea che tra l'altro aveva un eccellente rapporto con quello che fu il suo interprete per tutta la carriera negli Stati Uniti, tanto che ad ogni contratto dava soldi extra appunto al suo interprete per frequentare la scuola di business a cui andava. Il padre naturale di Irabu, ovvero Steve Thompson, morì poi lui di cancro molto più anziano qualche anno dopo, credo 2016-2017 o giù di lì, seppellito a Anchorage, mentre le spoglie di Irabu furono riportate in Giappone. Storia tragica, l'avevamo detto, quella di Irabu, fortunatamente è l'ultima storia veramente tragica, almeno con una fine così tanto brutta tra quelle che abbiamo in serbo oggi. ci saranno storie forse ancora più tragiche dal punto di vista sportivo, quantomeno più surreali. Passiamo però a quello che forse è stato il più grande giapponese in casacca Yankees, cioè non il più grande giapponese che abbia giocato a baseball negli Stati Uniti andando anche agli Yankees, ma per quello che propriamente fece agli Yankees, ovvero Godzilla, Hideki Matsui. Nato nel 1974, nasce a Niagara, prefettura di Ishikawa, costa ovest del Giappone, una prefettura povera, tra virgolette, per quanto riguarda la storia nel baseball, soprattutto perché è sempre sulla costa est dove si svolgono principalmente le principali attività del paese. In Sollevante ci sono tutte le più grandi città, le più grandi metropoli. La prefettura di Chicago non aveva mai vinto il Koshien e né lo ha vinto tuttora. Lui frequenta una scuola nella sua prefettura, la Seiryu High School, la principale scuola per il programma di baseball, e nel 1992 questa scuola può veramente ambire al Koshien, perché Matsui è un fenomeno fin da piccolo e lo si vede anche solo fisicamente come svetta su tutti gli altri. Perde però, esce da quel torneo che è costantemente eliminazione diretta, perché nella partita fatale per la Seiryu High School a Matsui vengono date 5 basi intenzionali, 5, sui ovviamente 5 turni in battuta. Questo creò tantissime polemiche in patria, perché appunto la gente si chiedeva se fosse onesto e leale dare 5 basi su ball fondamentalmente a un ragazzino delle scuole superiori in una partita di baseball. Però era veramente troppo forte Matsui, per vincere non si poteva lasciarlo battere. E allora la delusione per non essere riuscito a vincere il Koshien si tramuta ben presto in gioia per essere uno dei principali prospetti nel mondo del baseball nipponico. Viene scelto dagli Yomiuri Giants al draft e sceglie il numero 55, che non è un numero casuale perché al tempo era ancora il record di fuoricampo in una singola stagione che aveva stabilito niente fuori meno che Sadaharu Ho. Sempre, ovviamente in casacca Giants, con la squadra della capitale, con gli Yankees di Giappone, una cosa che forse aveva già nel DNA, vince 3 Japan Series nel 94, nel 2000 e nel 2002. In quello del 94 lui è particolarmente giovane, ma si mette subito in mostra al grande pubblico, perché quell'anno, ricorderete, non ci fu la World Series a causa dello sciopero, e dunque fu il grande evento sportivo di baseball visto quell'anno. Fu molto coperta la Japan Series del 94, Hawk Harrelson fece le telecronache nell'area di Chicago e
furono... Davvero?
Sì. Madonna. Furono dedicate anche delle copertine di Sports Illustrated alla The World Series, quella sfida tra Giants e Lions, nel 2000 e nel 2002. Poi Matsui era diventato già la star indiscussa della sua squadra, vinse anche l'MVP in quelle 2 annate, lo vinse una terza volta precedentemente nel 96, 9 volte all'All-Star Game, ininterrottamente dal 94 al 2002, 8 volte inserito nel Best 9 tra il 95 e il 2002. La grande particolarità di Matsui è quella che lo fece paragonare in patria fondamentalmente a un Lou Gehrig, perché Ripken Junior ovviamente, che poi batté il record di Lou Gehrig in Stati Uniti, perché dal 94 non salta nemmeno una singola partita, e questa striscia la porterà poi per buona parte anche negli Stati Uniti. Chiude in Giappone con 332 fuoricampo, 996 di OPS in 1268 partite complessive. Dal 99 al 2002 è sempre sopra i 1000 di OPS, e proprio l'ultima stagione prima di trasferirsi negli Stati Uniti chiude con 50 fuoricampo. Prima di trasferirsi agli Yankees rifiuta il grande contratto da parte dei Giants, che gli avevano proposto 64 milioni di dollari per 6 anni appunto di contratto. Godzilla, il soprannome di Matsui, deriva inizialmente per questa sua problematica alla pelle che invece lo faceva apparire come delle squame, tra virgolette, diciamo non propriamente carino come appellativo, poi divenne Godzilla per il semplice fatto che dominava e devastava qualsiasi pallino da baseball gli si trovasse nei dintorni. E chiudo velocemente la mia parentesi, perché poi lui non tornò mai più a giocare in Giappone. Il 15 gennaio del 2018 viene eletto nella, nella Japanese Baseball Hall of Fame con il 91,3% dei voti e a 43 anni diventa il più giovane della storia ad essere inserito ed insignito di tale onore.
Sì, Godzilla firma con gli Yankees nel dicembre 2002, 29 anni d'età, organizzata la parata a Tokyo, non delude al debutto, batte un singolo nel primo turno in battuta in trasferta. Qualche giorno dopo c'è l'home opener contro i Minnesota Twins, giocato nel gelo del Bronx, perché il giorno prima l'avevano dovuto rimandare addirittura per neve. Ed è esattamente in quel momento, tipo la sua terza o quarta partita, che Matsui diventa ufficialmente un New York Yankees. E il quinto inning, ci sono le basi piene, spero che si senta. Insomma, grande introduzione per Matsui, si sentiva?
Si sentiva.
Ok, ottimo, grande introduzione per Matsui al pubblico americano. L'home run call da parte di John Sterling, che qui non abbiamo sentito, invece è una delle più storiche e ben riuscite. It's a thriller from Godzilla! Gioca tutte le partite della stagione, come dicevi tu, convocato...
Tra l'altro, aspetta, mi sono dimenticato di dirlo, avevo letto quando avevo preparato la puntata... Godzilla, e da questo soprannome ha partecipato nel 2001 ad uno dei film di Godzilla, della saga di Godzilla. Godzilla contro Mecha Godzilla, credo. Su Wikipedia ha scritto comunque l'informazione che si trova. Quindi, poi, ovviamente, qua la fama di Godzilla era già avanzata, e quindi lo sfruttarono anche per queste trovate pubblicitarie e commerciali in Giappone.
Esatto, ovviamente i giapponesi sono bravissimi con le trovate pubblicitarie e quant'altro. Comunque, convocato all'All-Star Game, importantissima prestazione anche nella famosissima gara 7 di LCS, la famosa partita del fuoricampo di Aaron Boone, batte un ground rule double all'ottavo contro Pedro Martinez, ricordate questo nome, e apre la strada alla valida del pareggio di Posada. Poi batte un fuoricampo in gara 2, che poi gli Yankees perderanno contro i Marlins. Con questo fuoricampo però diventa il primo giocatore giapponese con un fuoricampo nel Fall Classic. Perde ingiustamente il Rookie of the Year contro Angel Berroa dei Royals, vabbè, sorvoliamo. Due giornalisti si rifiutano di votarlo perché è troppo vecchio. E altro momento bellissimo della sua carriera è il ritorno al Tokyo Dome, perché nell'inizio del 2004 gli Yankees giocarono l'Opening Series in Giappone contro i Rays, Devil Rays, ha battuto la prima valida dell'anno, poi il giorno dopo ha fatto alzare in piedi tutti i suoi ex tifosi con un lunghissimo fuoricampo che ha alimentato ulteriormente lo status leggendario di Godzilla nella sua terra natia. Batte 31 fuoricampo, gioca ancora tutte 162 le partite, si conferma gran giocatore di postseason sempre contro Boston, 10 punti portati a casa nelle prime tre partite di LCS, contribuisce al vantaggio 3-0 degli Yankees nella serie, sappiamo poi tutti però come è andata a finire. 2015 supera 300 di media, 23 fuoricampo e 45 doppi, ancora 162 partite. La sua striscia di partite consecutive forse non sarebbe mai finita se non fosse arrivato una partita del maggio 2006 in cui Matsui si tuffa per prendere al volo una battuta di Yukilis, cade male sul polso e se lo rompe. Gioca solo 51 partite, ma anche dopo 4 mesi di DL ritorna immediatamente, batte 4 valide su 4. Diventa il primo giapponese con 100 fuoricampo in MLB nel 2007, poi inizia la fase di declino dall'anno successivo, problemi di ginocchio lo costringono a giocare solo DH, ma gli resta comunque una grande stagione nella faretra. Infatti, 2009, un sacco di ricordi fantastici per i tifosi degli Yankees, un walk-off home run contro Baltimore a luglio, che completa la rimonta contro Boston per la testa della division, a Fenway, due fuoricampo e 7 punti segnati su 20, l'ultimo prima di lui con 7 RBI in casa dei Sox, tale Gehrig, che si nominava prima. Ovviamente, tutti lo ricordano però per la World Series 2009, in cui vince l'MVP pur giocando solo 3 partite su 6, perché a Philadelphia non c'era il DH. Gara 1 contro Cliff Lee, gli Yankees la perdono, ma poi prende in mano la squadra per farle pareggiare la serie, battendo un importantissimo fuoricampo, ancora una volta contro Pedro Martinez. Lo ritrova in gara 6 e nel secondo inning, dopo una battaglia assoluta per 7 lanci, di cui uno lunghissimo foul, io ero allo stadio e sono impazzito su quel foul, all'ottavo lancio, fuoricampo. Avrei la registrazione, però c'è la telecronaca di Joe Buck che sembra, non so, sembra che dica vorrei una ciotola di cereali, per favore, nel momento in cui dice gone.
L'ho rivisto ieri ed è davvero la prima cosa che si nota dopo il fatto che praticamente Matsui ha controllato per 7 lanci consecutivi Pedro Martinez prima di battere un fuoricampo. Non mai, va bene che era il Martinez di fine carriera, proprio degli ultimi anni, però io... fatico a ricordare un giocatore che abbia dominato così tanto contro Pedro Martinez.
È vero, un turno in battuta fantastico. Terzo inning, due uomini in base, singolo da due punti, RBI numero 3 e 4. Quinto inning, ancora due uomini in base, doppio, RBI numero 5 e 6. Vince l'MVP della World Series, l'uno dei due giocatori della storia ad aver vinto sia la Japan Series che la World Series. Diventa free agent, poi gioca una buona stagione agli Angels, 21 fuoricampo, 84 RBI, tornando peraltro anche a giocare in difesa, poi Oakland e Tampa Bay. Lascia il baseball nel 2013 dopo aver firmato un contratto da un giorno per ritirarsi con la maglia degli Yankees.
Eh beh, Matsui, te lo chiedo, risposta secca, secondo te il più grande giapponese che abbia mai visto la maglia degli Yankees, sempre relativamente alla sua parentesi agli Yankees, perché poi arriva un altro.
Secondo me sì, è perché è arrivato agli Yankees nel suo prime. E nel suo prime è stato un vero trascinatore per questa squadra che aveva un attacco straordinario, quello degli Yankees 2003, 2004, 2005, 2006, che basta pensare a Alex Rodriguez, Jason Giambi, Gary Sheffield, Derek Jeter, Jorge Posada, cioè era un lineup pazzesco. Eppure lui era sempre lì quarto o quinto in battuta, eppure riusciva sempre a battere nei momenti più importanti e dava sempre il 200% in campo. Uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, è sempre un posto nel mio cuore per lui.
E adesso arriviamo al piatto forte di questa puntata, perché non mentiamoci tra di noi, perché questa puntata fatta in questo modo è nata parlando di questo giocatore,
parlando di
presentare
lui.
Adesso direttamente da Owarai, prefettura di Ibaraki, che si trova sopra Tokyo. Forse la potete conoscere perché è la patria dei Kashima Antlers, la squadra di calcio forse più famosa del Giappone. Non so, credo sia quella che stia vincendo di più ultimamente. Non seguo particolarmente il calcio in Giappone, però che è conosciuta per quello fondamentalmente nel mondo sportivo. Ma lì vi è nato nel 1979 Igawa Kei, la risposta degli Yankees a Daisuke.
Daisuke Matsuzaka.
Igawa si mette in luce abbastanza presto nella Mito Commercial High School della propria prefettura, lanciando un perfect game in 7 riprese con 18 strikeout, ma a causa di infortuni seguenti perde all'ultimo la possibilità di andare al Koshien per provare a portare il titolo alla propria scuola. Poco male, perché viene scelto dagli Anshin Tigers al draft il 2 maggio 1999, quindi domani, quando uscirà questa puntata. Debutta contro gli Hiroshima Carp. Io ieri sono andato su YouTube con tastiera giapponese e tutto, sono riuscito a risalire al debutto di Kei Igawa, che è un qualcosa di incredibile. Entra da rilievo al sesto inning accompagnato dal cart direttamente dall'esterno fino al monte di lancio, sulle note di una canzone dei Lindbergh, un gruppo pop rock, si può dire pop rock, credo, sì, comunque quel genere musicale, davanti al Koshien Stadium, quello dove avrebbe voluto giocare con la sua scuola, dove ci ha giocato poi da professionista. Entra da rilievo per l'appunto, capelli cortissimi e non i capelli con cui poi finirà la sua carriera in Giappone. Affronta Kenshi Tomashino, giocatore relativamente dimenticabile nel panorama del baseball giapponese. Se non erro, forse vinse il Rookie of the Year negli anni 80, però sicuramente un giocatore poco riconoscibile che mette i due swing più brutti che abbia mai visto da parte di un giocatore di baseball. Nonostante ciò, su un quarto lancio sul conto di 1-2, se non erro, di 2-2, c'è un check swing pauroso, gira quasi completamente la mazza, però Igawa lo colpisce sul piede, ha girato un lancio che gli andava sul piede, e l'arbitro misteriosamente chiama appunto hit by pitch, trascinando le proteste del pubblico. In quel video di 12 minuti del debutto di Igawa, 5-6 minuti sono solamente del manager dei Tigers che va a protestare con la crew arbitrale. Dopo questo debutto, per l'appunto, mi sono dilungato un attimo perché l'ho trovato veramente il vero deep web, è trovare queste cose. Finisce per un po' nelle minor per affinare la tecnica, e nel 2001 entra nella rotazione in NPB dei Tigers e fa subito sfacelli. perché nel 2001 chiude con una media IRA di 2.67, nel 2006 la migliora ancora, 2.49 media IRA con 206 strikeout, il migliore in Central League. Ma l'anno migliore per lui fu il 2003, quando conquista lo stesso anno MVP della Central League e Sawamura Award. L'Eiji Sawamura Award, il premio dato al miglior lanciatore nipponico, uno per tutta la Nippon Professional Baseball, non è diviso tra Central League e Pacific League, e in alcuni casi, se la giuria non ritiene nessun lanciatore meritevole di questo premio, non viene assegnato, non si fanno tanti scrupoli ai giapponesi, tanto che
come l'ultimo scorso,
anno, appunto, non è stato assegnato. Lui lo vince in una stagione con 20 vittorie e 5 sconfitte, 2.80 di media IRA, 179 strikeout, raggiunge la Japan Series, l'avevamo accennato prima, ma i Tigers perdono per 4-3, i Tigers della maledizione che ancora pende su di loro. Tra il 2004 e il 2005 lancia bene ma non benissimo, c'è una leggera flessione che già fa storcere il naso a qualcuno. Nel 2006 torna sui suoi migliori livelli con 209 inning, 2.97 di media IRA, 194 strikeout, e proprio da quest'anno si trova come uno dei primi video quando cerchi Kei Gawa su, per l'appunto, su YouTube, scrivendolo però con i caratteri giapponesi. Tra l'altro la I in Igawa è la stessa con cui viene scritto Matsui, quindi c'è stato questo collegamento tra Hideki Matsui e Kei Gawa nel panorama dei New York Yankees, vuol dire pozzo. Non so quanto possa interessare questa cosa, però è lo stesso okay. Carattere. Per l'appunto, uno dei primi, tra i primi video, si trova Igawa che domina incredibilmente una partita contro i Seibu Lions di Daisuke Matsuzaka, che due giorni prima dell'approdo di Igawa agli Yankees viene scelto, viene postato, credo sia arrivato tramite posting, non tramite free agency.
Sì, è arrivato tramite posting. Okay. 51,1 milioni di dollari di posting, se non erro.
Esatto. E appunto Daisuke va ai Red Sox, gli Yankees, che non sono da meno, scelgono Kei Igawa, e qui parte la meravigliosa storia di Igawa agli Yankees, che Doc,
e qui parte la leggenda. Probabilmente Cashman e compagnia avevano visto, oppure Steinbrenner aveva visto quella partita lì contro i Seibu Lions, perché come dicevi tu la miglior stagione era stata nel 2003, questo già avrebbe dovuto far suonare qualcosa nella testa degli executive degli Yankees. Comunque arriva come premio di consolazione 5 anni 20 milioni di dollari, ricordate questo contratto, 5 anni. Nella prima partita gioca contro i Baltimore Orioles, che non erano forti ai tempi, 7 punti in 5 inning. 15 giorni dopo 7 punti in 4,1 dai Tampa Bay Devil Rays, che erano l'equivalente dei Baltimore Orioles di oggi o dei Tigers di oggi. Poi all'unica standing ovation della sua carriera, 6 inning da rilievo in una vittoria contro Boston, e sembra che, d'accordo, sia uscito il vero talento di Gawa. Poi subisce 9 punti in 4 inning da Seattle. A quel punto Cashman e Torres si guardano e dicono: ma qua mi sa che c'è qualche problemino. Insomma, viene fuori che deve cambiare completamente la meccanica. Deve cambiare il movimento del braccio, deve cambiare il movimento della gamba destra, anche il punto di partenza sulla pedana. Lo mandano a Tampa a provare il tutto. Lui va lì a Tampa, si fa il suo rehab, torna a New York con la nuova meccanica, non migliora, ovviamente. Allora le provano tutte. A un certo punto guardano le statistiche, lui probabilmente guarda le statistiche e realizza, dice: ma guarda, io però la sera gioco meglio. E quindi, sai cosa faccio quando giocherò durante il giorno? Mi metto gli occhiali da sole. Decide di mettersi gli occhiali da sole per giocare i day game, in modo da replicare per quanto più possibile le condizioni dei night games. Spoiler alert, neanche questa cosa funziona. Al che lo rimandano nelle minors e gli dicono: vabbè, torna a questo punto alla vecchia meccanica. E poi, e ne parliamo nel 2008. Gli danno l'ultima possibilità nel 2008, in sprint training non era nemmeno riuscito a entrare nell'opening day roster, gioca 9 maggio contro Detroit, 3 inning, 11 valide, 6 punti, fine esperimento. Continua a essere pagato milioni perché aveva 5 anni di contratto, e per i 3 anni successivi li passa tra Scranton e Trenton, quindi AAA e AA, giocando tutto sommato bene, sì, bene ovviamente per quei livelli lì. Diventa possessore unico di una marea di record di franchigia di Scranton, perché pochissimi altri lanciatori hanno lanciato così tanto in AAA, quelli forti di solito arrivano nelle majors, e quindi ottiene il record di vittorie, il record di strikeout e quant'altro. Una cosa che gli va detta però è che, pur vedendosi continuamente passare davanti giocatori molto più giovani di lui e con molto più successo di lui, lui ha sempre continuato a fare il suo lavoro, un po' per il sogno di tornare in MLB, tant'è che ha rifiutato un paio di possibilità di tornare a casa in Giappone, un po' per la grande etica lavorativa che contraddistingue, come risaputo, i professionisti nipponici. Sebbene il Giappone e le abitudini gli mancassero, una delle sue difficoltà, ad esempio, era stata adattarsi alle routine di allenamento statunitensi, uno dei motivi per cui non ha funzionato. In alcuni momenti si lavorava di meno negli Stati Uniti. Una volta il pitching coach dei tempi, Stottlemyre, l'ha visto davanti a un muro che lanciava praticamente da solo, e diceva: scusa, ma cosa stai facendo? Già l'hai fatto il tuo bullpen l'altro giorno. Sì, ma in Giappone si lavora di più. Quindi non è riuscito ad adattarsi neanche a questo. Durante il primo anno a New York, peraltro, a volte andava nei negozi di elettronica per vedere gli ultimi ritrovati della tecnologia giapponese, sentirsi un po' a casa. Questa cosa è anche un po' triste. È tornato in Giappone nel 2012, ancora ammirato anche per il suo lavoro nelle minors, però durante tutta la sua carriera in AAA e in AA ha continuato in ogni caso a vivere a Manhattan, nel lussuoso appartamento dell'East Side, che i suoi soldi comunque se li potevano permettere. Lui si faceva venire a prendere ogni giorno dall'autista da Manhattan, si faceva 2 ore o 3 ore per andare a Scranton o a Trenton, arrivava allo stadio, non risulta che sia arrivato mai tardi allo stadio, anche questo gli va detto, e faceva quello che doveva fare e poi tornava a casa sostanzialmente senza grosse amicizie nemmeno a New York, perché conosceva relativamente poco l'inglese. E ricordiamo Igawa nei suoi ultimi fotogrammi a New York, con lui che va in giro per Manhattan, alcuni fan che lo riconoscono ancora come un giocatore degli Yankees per le strade, però gli dicono: ehi, ma questo è Hideki Matsui, ehi, ma questo è Chen Ming Wang. Nessuno, povero, lo riconosceva come effettivamente che Igawa.
Una storia brutta.
Una storia incredibile, uno dei più grandi bust della storia degli Yankees, e in quel periodo ce n'erano tanti. Basti pensare a Carl Pavano, il quale Carl Pavano resterà sempre anche lui sul mio stomaco ogni volta che ne sento parlare, perché distrugge gli Yankees nella World Series con i Marlins, viene preso da New York, fa schifo, anzi non lancia mai, poi va di nuovo a Minnesota e continua a far bene contro gli Yankees. Almeno Igawa è rimasto lì nelle minors.
Tra l'altro Igawa, poi l'hai detto, è tornato in Giappone tra il 2012 e il 2014 agli Oryx of Buffalo, che, facendo due conti, è stato anche compagno di squadra dell'italiano Alessandro Maestri, quindi dovrebbero anche aver giocato insieme i due, essere finiti nella stessa rotazione. E nel suo ritorno in Giappone non lancia male, però il suo massimo di inning in una stagione in quel periodo di 62 inning, quindi pochino, ben poca roba ormai, la sua stagione era al tramonto. Chiude le statistiche in Giappone con 93 vittorie e 72 sconfitte, 3.21 di media ERA, soprattutto ottimi numeri per quanto riguarda questa versione stacanovista di Igawa, perché sono 35 complete game e 15 shutout. Chiaramente la scuola giovanile giapponese, che spinge tantissimo anche sul sfinimento dei giovani lanciatori, sembra fortunatamente stia cambiando qualcosa negli ultimi anni, però appunto Igawa era figlio di questa scuola in cui i lanciatori venivano spremuti fino all'osso. Terminata l'avventura Igawa agli Yankees, i newyorkesi non vanno più sul mercato dei lanciatori nipponici per un po', fino a quando non prendono un giocatore giapponese che però era già negli Stati Uniti a quel tempo, perché passò prima dai Dodgers, prima che dagli Yankees. Parliamo di Rocky Kuroda, classe 1975, nasce e cresce a Osaka, città proprio, lui cittadino nel midollo, possiamo dire, figlio di Katsuhiro Kuroda, ex giocatore dei Nankai Hawks, che quando ebbe il figlio aveva già più di 50 anni. La madre Yasuko fu invece atleta olimpionica a Tokyo 64, non mi ricordo mai se olimpionica significa che ha partecipato alle Olimpiadi o che le ha vinte, comunque credo abbia solo partecipato e non vinto, nel getto del peso. Kuroda frequenta la Senshu University a Tokyo, si sposta da Osaka a Tokyo e viene scelto al secondo giro del draft 1996 dagli Hiroshima Carpa. All'inizio della sua carriera è oscurato da quella che è la stella, la giovane stella della squadra, Toshikazu Sawazaki, che vinse il titolo di Rookie of the Year quell'anno, ma la sua carriera fondamentalmente morì lì, e dal 2006 ad oggi, pensate, ricopre il ruolo di pitching coach degli Hiroshima Carp, che quindi ha avuto il suo ex compagno Kuroda come giocatore, come allievo, diciamo, per ben due stint della sua carriera, la fine del primo stint in Giappone di Kuroda e poi anche quando tornò sempre a Hiroshima. Pian piano appunto Kuroda cresce, prende il sopravvento, oscura anche la stella di Shinji Sasaoka, che era l'ace della squadra, stella, si fa per dire, quegli anni i Carp era una squadra disastrata e non bastò nemmeno un grande Kuroda per farli risalire, a cui però va dato atto questo incredibile amore verso la città di Hiroshima, che non abbandonò mai fondamentalmente, nonostante lui fu figlio di Osaka e poi trapiantato a livello scolastico in quel di Tokyo, quindi che con Hiroshima aveva veramente ben poco a che fare. Partecipa con la nazionale giapponese alle Olimpiadi di Atene, in cui vince la medaglia di bronzo, e nel 2005 ha la sua migliore annata, possiamo dire così, quantomeno a livelli di riconoscimenti, perché viene inserito per la unica volta nel Best 9 e ottiene una delle sue 5 chiamate allo Star Game, più il guanto d'oro. Nel 2006 dovrebbe giocare il World Baseball Classic, che è nel roster del Giappone, che poi vincerà il titolo, ma qualche giorno prima di iniziare in allenamento si infortuna ed è costretto a dare forfè. È pronto però per la stagione con Hiroshima, che chiude con una media ieri di 1.85, ed è la prima volta dal 1989, quando ci riuscì Masaki Saito, a chiudere una stagione in MPB con una media ieri sotto i 2. Nel 2006 firma un contratto di 4 anni per 1.2 miliardi di yen con i Carp. Non ho controllato il cambio attuale, perdonatemi, e non riesco a farla a mente perché ho sempre enormi problemi a trasferire, a fare appunto questi convertitori. E appunto rifirma con i Carp, che è una cosa particolare se si pensa che la franchigia di Hiroshima raramente tratta i free agent. Se un giocatore vuole andarsene dalla sua squadra, non vuole rinnovare prima che termini il contratto, loro
dovrebbero essere 9 milioni.
9 milioni?
Sì.
Ok, perfetto. Appunto, dicevo, non trattano i giocatori che non rinnovano precedentemente la free agency. Per Kuroda però devono fare uno strappo alla regola: A, perché Kuroda è forte; B, perché veramente i Carp sono una squadra disastrata in quegli anni. Forse se siete appassionati, come il sottoscritto, recentemente al Nippon Professional Baseball, ricorderete comunque dei Carp che hanno fatto qualche apparizione anche alla Japan Series, mai vincendola, perché il loro penso sia il Drofts, sono a secco da più anni consecutivamente, dall'81, 82, 83, quegli anni lì, comunque inizio anni 80, da ancora prima rispetto agli Anshin Tigers, che hanno vinto solamente nell'85 e poi mai più. E, appunto, rifirma con i Carp, però ha una condizione: vuole essere postato in Major League, quindi gioca la stagione 2007 e poi dice alla propria dirigenza: va bene tutto, amo questa squadra, però davvero fate veramente troppo schifo in questo momento, datemi la possibilità di andare in Major League. E lì viene firmato dai Dodgers, viene postato, i Dodgers ottengono le sue prestazioni per 3 anni, 35.3 milioni di dollari. Negli Stati Uniti, fondamentalmente, guardando le medie, lui fa sempre meglio rispetto alla sua media in Giappone. È un giocatore che si abitua molto bene al baseball statunitense, e dopo un paio di annate ai Dodgers prende l'aereo e va dall'altra parte, dalla West Coast alla East Coast, con i New York Yankees.
Sì, esattamente, quindi 4 anni con i Los Angeles, 41 vittorie, 46 sconfitte, gli eredi 3-45, per niente male. Con gli Yankees firma 3 contratti consecutivi, tutti da un anno, continua a fornire inning di qualità, circa 200 inning a stagione, con una ERA che resta costante, sempre 3.45, ma in una situazione più favorevole agli attacchi, quindi diventa 17% migliore rispetto alla media della Lega. Anni molto incerti per gli Yankees, che raggiungono i playoff solo nel 2012, e comunque i suoi strikeout e la sua costanza durante questi anni gli valgono l'imperituro hashtag di hashtag AiroK sui social. E nonostante la velocità comunque diminuita negli ultimi anni, d'altronde quando arriva a New York a 37 anni riesce a non dare punti di riferimento agli avversari grazie alla sua slider e alla sua sinker. Tra il 2012 e il 2014 solo 5 lanciatori hanno lanciato 600 inning con una ERA sotto i 3.50, che sono Kuroda, Felix Hernandez, David Price, Max Scherzer e James Shields, che il quale ultimo, prima di subire il fuoricampo di Bartolo Colon, era anche un lanciatore abbastanza forte.
Prima di essere mandato, cioè acquistato dai White Sox, dai Padres ai White Sox,
in cambio di
in un pacchetto comprendente Tatis Jr.
Fernando Tatis Jr. pazzesco. Comunque l'ultima partita, 3 anni buoni, l'ultima partita con la maglia di New York è lo Yankee Stadium contro Baltimore. Subisce 2 fuoricampo inizio partita, poi riesce a non concedere nient'altro. Chiude dopo 8 inning, gli Yankees sono in vantaggio 5-2, poi entra il closer David Robertson che butta via la salvezza. Fortunatamente per tutti che lo vinceranno, un singolo walk-off all'esterno destro di un giocatore di cui non mi viene in mente il nome. Hai un'idea?
Guarda, parliamo dopo.
Magari. Ovviamente parliamo del signor Derek Jeter, che nella sua ultima partita a New York ha fatto quella straordinaria valida, where fantasy becomes reality. Poi torna ai Carp, vero?
Sì, torna ai Carp perché gioca gli ultimi 2 anni della sua carriera a Hiroshima, 2015-2016, arriva da quarantenne e i suoi numeri però non cadono, non crollano, perché gioca benissimo anche superata la quarantina. Al termine di questa sua breve parentesi di ritorno a Hiroshima, viene ritirato il suo numero 15 dai Carp, e nel 2015, tra l'altro nel 2016, Hiroshima arriva alla Japan Series che perde contro gli Hokkaido Nippon M Fighters, guidati da un giocatore che l'anno precedente, nel 2015, fu protagonista con Kuroda di una grande particolarità statistica nel baseball giapponese, perché ci fu la più grande differenza d'età tra i due lanciatori partenti allo Star Game. Kuroda, quarantenne per la Central League, contro un 21enne in Pacific League che non conoscerete, ma si chiama Ohtani Shohei. Andiamo ora a parlare di chi arrivò nella stessa annata di Kuroda, versione però un po' diversa, ne parliamo diversamente, perché parliamo del più grande giocatore giapponese della storia del baseball, senza ombra di dubbio. Colui che ha segnato un prima e un poi non solamente per quanto riguarda il baseball giapponese, ma per quanto riguarda il baseball in generale. Parliamo ovviamente di Ichiro Suzuki, classe 1973. Io ne parlo della sua avventura in Giappone solamente con 9 stagioni agli Oryx Blue Wave. Vince la Japan Series nel 96, 3 MVP consecutivi dal 94 al 96. Su Ichiro ne parlerò tanto, e si spera anche in altri progetti oltre che quello podcast. Parliamo brevemente di quella che è la sua esperienza agli Yankees invece, Doc, perché altrimenti su Ichiro saremmo qua altre 2 ore.
No, assolutamente, hai perfettamente ragione. Infatti, guarda, rinvio a te per qualunque cosa sulla carriera in MPB, sulla carriera da Hall of Famer con i Mariners. Arriva agli Yankees nel 2012 e la cosa bella è che lo fa principalmente per amore, ma della franchigia di Seattle. Infatti Seattle era in rebuilding e intorno a metà stagione sostanzialmente chiede alla squadra di cederlo perché si sente in colpa di occupare uno spazio al roster nel quale ci sarebbe potuto essere un giovane per cercare di ricostruire la squadra. Comunque la sua prima scelta erano gli Yankees. Per giocare con loro accetta condizioni contrattuali che una superstar come lui avrebbe potuto anche benissimo rifiutare, per esempio battere nella parte bassa del lineup, non giocare contro alcuni lanciatori mancini, abbandonare il suo numero 51 indossando il 31, perché il 51 era il numero di Bernie Williams.
Non era ancora totalmente ritirato, se non erro, però comunque...
È stato ritirato... Ma dici lui il numero?
Il numero. Cioè, gli Yankees non hanno ancora ritirato il 51, però era...
Sì, ai tempi non ancora. La trade avviene quando gli Yankees erano a Seattle, infatti il debutto di Ichiro con la nuova maglia ha luogo davanti a un pubblico commosso, emozionato, comunque mai restio a concedere standing ovation al giapponese. e con la maglia Pinstripes mette subito insieme buone prestazioni, inizia con 12 partite consecutive con una valida, ben presto si trova a battere al secondo posto della lineup come giusto che fosse. Nel 2012 contribuisce al raggiungimento dei playoff degli Yankees, sbatte il suo 100° fuoricampo in carriera, il suo primo e unico fuoricampo in post-season, sempre quell'anno, però gli Yankees ovviamente perdono la Championship Series contro Detroit. Le prestazioni del giapponese nei due anni successivi saranno un po' meno degne di nota, OPS più 77 e 89 rispettivamente. Gli Yankees comunque in fase di transizione non raggiungeranno i playoff. Ciò nonostante, il mancino ottiene con la maglia dei Bombers un importante traguardo personale, la valida numero 4000 della sua carriera professionale tra MLB e Nippon Professional Baseball. Singolo contro la Reidichi dei Blue Jays il 21 agosto 2013, chiude la sua avventura con gli Yankees con una triple slash line di 281, 314, 364, 13 home run totali, 127 punti segnati, 84 RBI, 49 rubate. La home run call di John Sterling, meno azzeccata, cioè meno ispirata di quella di Matsui, Ichiro dei Yankees Rising Sun says sayonara.
Sempre comunque mai banale anche in queste chiamate, certamente a livello di genialità quella di Matsui c'è poco.
Esatto.
Prima di arrivare all'attualità, fondamentalmente con l'ultimo giocatore giapponese degli Yankees, ancora attualmente in squadra, ci fu una breve parentesi di Ryota Igarashi, classe 79, dunque 40 anni, deve ancora compierne 41 se non erro, che gioca tuttora, perché è nel roster dei Tokyo Yakult Swallows, dove fondamentalmente iniziò la sua carriera per una decina d'anni, prima poi di andare in Major League con Mets e Blue Jays, e appunto un brevissimo stint agli Yankees di un paio di mesi, nulla di più. Poi tornato in Giappone, è andato prima a Fukuoka, dove si è preso altri tre titoli, da aggiungere quello vinto nel 2001 con i suoi Swallows, per poi arrivare a chiudere la carriera proprio nuovamente nella capitale, dove, come detto, gioca tuttora. Tra l'altro, in questi anni, adesso non so bene quando, gli Yankees trattarono anche Hideo Nomo, che sarebbe dovuto arrivare un Hideo Nomo a fine carriera, completamente spompo a fine carriera, però anche lui sarebbe potuto arrivare in casacca Yankees, forse firmarono anche un minor league contract, però poi non se ne fece fondamentalmente più nulla.
Questa cosa mi suona nuova, non me lo ricordo, dovrò andare a cercarmelo, sarebbe stato interessantissimo comunque. Comunque sì, di fatto arriva ai Mets come possibile setup man di Francisco Rodriguez, inizia bene, poi si infortuna alla gamba e non trova mai il ritmo giusto, due anni ERA di 5,74, arriva agli Yankees da rilievo, 4 punti in 3 inning in 2 partite e quindi finisce qui la sua carriera in America sostanzialmente. Però da segnalare un interessante esperimento di Igarashi da partente con i Tomateros di Culiacán nella Lega Invernale Messicana. Infatti, se cerchi Ryota Igarashi su YouTube, il primo risultato è una sua partenza del 2016 con 16 strikeout, che è una cosa assolutamente incredibile. infatti.
Mica male. Tra l'altro siamo allora in trasmissione quasi. Do questa notizia, quindi salutiamo Andrea Ghezzi che sta lamentando che stiamo andando troppo lunghi, però finalmente anche 108 ne più biscollina oltre l'ora di trasmissione, senza avere fondamentalmente un cazzo di dire.
Ma quindi la colpa è mia, la colpa è mia sostanzialmente?
No,
si parla per un'ora?
No, è una cosa positiva, perché nel senso che si può riuscire a parlare per un'ora, perché altrimenti io in questo momento sarei arrivato, oltre che completamente senza voce, anche veramente con una tonalità derivante dalla stanchezza assolutamente inascoltabile. Comunque siamo arrivati alla fine, perché parliamo dell'attualità degli Yankees. Ho appena finito di dire che la mia voce era ancora abbastanza su. In una tua classifica, a che punto posizioneresti questo giocatore di cui non svegliamo il nome perché nessuno ancora ha capito di che si tratti?
No, assolutamente. In una mia personale classifica, probabilmente considerando solo la parte di carriera giocata con gli Yankees, la metterei al numero 2, perché ci sono stati problemi, specialmente negli ultimi anni, c'è stato problemi di infortuni, problemi di ineffettività, eccetera, ma sprazzi di dominanza di questo giocatore sono stati molti, e credevo prima della stagione 2020 che potesse, prima che venisse sospeso tutto, che potesse contribuire anche positivamente agli Yankees anche in questo nuovo anno. Adesso bisognerà vedere. Lo piazzo una posizione sopra Kuroda, sì, per un maggior numero di anni di produzione, anche per le emozioni, insomma.
Anch'io direi che concorderò lì con Kuroda, però sì, in effetti ha lanciato di più. Parliamo ovviamente di Masahiro Tanaka, classe 1988, nato a Itami, prefettura di Hyogo, dunque anche lui sempre in zona Osaka. Inizia a giocare come catcher, il suo compagno di batteria, niente po' di meno che Hayato Sakamoto, che è stato l'MVP dell'ultima stagione in Nippon Professional Baseball in Central League, lui che attualmente gioca come shortstop negli Yomiuri Giants. Alle scuole medie è già tra i migliori del Kansai, della sua regione, ma decide di trasferirsi in Hokkaido per andare alla Komazawa University Tomakomai High School, con cui vince l'87esimo Koshien. La Tomakomai High School fu la scuola che l'anno prima dell'arrivo di Tanaka spezzò la Shirakawa Barrier, ne avevo parlato nell'episodio del Koshien, ovvero quella linea di frontiera che impediva fondamentalmente a qualsiasi scuola al di sopra di Fukushima e al suo di sopra di vincere un Koshien. Questa cosa che fu spezzata prima proprio dalla Tomakomai High School, non di Tanaka, e poi l'arrivo di Tanaka ci fu la doppietta, perché l'87esimo Koshien fu vinto e Tanaka fece registrare il lancio più veloce sino a quel momento nella storia del torneo, a 150 km/h, credo sia intorno ai 93-94 miglia. Al 78esimo Koshien primaverile, la squadra è sicuramente la super favorita e Tanaka è l'ace, ma viene squalificata la scuola proprio per cattivo comportamento di giocatori e allenatori. Nell'estate del 2006 nuovamente la Tomakomai High School raggiunge le finali del Koshien e qui affronta la Waseda Jitsugyo High School, una scuola, una high school propedeutica alla Waseda University, una delle più famose accademie del Giappone. Nel pitching duel tra Tanaka, che non partì in gara 1, poi spiegherò perché dico gara 1, perché semi-infortunato fu costretto a entrare come rilievo nel terzo inning, in tutto in quei due giorni lanciò 742 lanci da infortunato, contro Yuki Saito, con carriera ben meno famosa e redditizia agli M-Fighters, dove gioca tuttora. La prima partita finisce 1-1 dopo 15 inning e il regolamento del torneo impone il rematch il giorno seguente, che vince la Jitsugyo High School per 4-3. Nella carriera scolastica di Tanaka c'è però un grande milestone, perché supera il record di strikeout, 458, precedentemente appartenuto ad Daisuke. Al draft del 2006, con Yuki Saito che sceglie di non entrare al draft proprio per andare alla Waseda University, praticamente Tanaka è il giocatore più ambito da tutti. Quattro squadre lo chiamano, il draft in Giappone è veramente tanto complicato, ma sono i Golden Eagles a vincere la lotteria, a pescare il biglietto vincente, funziona veramente come una pesca di biglietto vincente, e firmano Tanaka. In 7 anni con i Golden Eagles, dal 2007 al 2013, vince la Japan Series, proprio nella sua ultima annata, la prima e sinora unica nella storia della formazione del Tohoku. Dopo essere stato nominato MVP della Climax Series, vinta dagli Eagles contro i Chibalotte Marines, 6 volte chiamato all'All-Star Game, 2 Sawamura Award nel 2011 e nel 2013, 2 volte miglior media ERA nel 2011 e nel 2013, 2 volte Best Nine gli anni 2011 e 2013 e 3 Golden Globe tra il 2011 e il 2013. Questa volta ci aggiunge anche il 2012, perché altrimenti sarebbero stati questi anni dispari che l'avevo presentato all'inizio quando avevo presentato le squadre. I Golden Eagles rendono bene solamente negli anni dispari, perché sono sempre andati ai playoff, appunto,
i Giants al contrario.
Esatto, sono i Giants al contrario. Il 2013 però è proprio l'anno d'oro di Tanaka, perché viene nominato miglior sportivo dell'intero Giappone, chiude la stagione con un record di 24 vittorie e 0 sconfitte. Basti pensare che dal 12 agosto 2012 al 20 maggio 2014, quando ormai era già in Major League, ha una striscia clamorosa in cui non perde mai nessuna partita, di regular season quantomeno, perché in gara 6 della Japan Series 2013 perde contro gli Yomiuri Giants, uno dei pitching 2 della Japan Series più recenti, più belli che si possano ricordare, 160 lanci per Tanaka, che però perde contro Tomoyuki Sugano. Il giorno dopo, per gara 7, entra come closer, perché 160 giorni il giorno prima, cosa vuoi che siano? Lancia un inning e regala ai Golden Eagles il loro primo e, come detto ad oggi, unico titolo della loro storia, prima di prendere le valigie e andare ai New York Yankees.
Sì, quella Japan Series è stata l'ultima che ho guardato, ricomincerò da quest'anno anche grazie a questo podcast, sì, all'ascolto del tuo podcast a guardare, se ci sarà la MPB, però sì. Comunque. Nel caso ricomincerò, comunque lì ero già che subodoravo la possibilità che Tanaka finisse agli Yankees, lo vedevo lanciare in gara 7 e dicevo, ma cosa stai facendo? Cosa succede? Però di fatto comunque fu eroico in quella situazione, arriva come pezzo pregiato dell'off season 2013-2014, uomo da 155 milioni di dollari, comunque non ha deluso le aspettative secondo me dei tifosi Yankees dopo il suo acclamatissimo arrivo a New York. Nel primo anno viene convocato all'All-Star Game, chiude con una ERA di 2,77, grandi prestazioni, come hai detto tu non perde un match fino al 20 maggio. A fine stagione c'è lo spavento di una possibile operazione al gomito e una Tommy John surgery, ma sceglie di utilizzare un trattamento conservativo, quindi iniezioni di plasma ricco di piastrine. Ritorna per un paio di partite, non si opera, si prepara per il 2015, diventa opening day starter e lo resterà per ogni anno fino all'anno scorso, a parte il 2018 in cui il partente dell'opening day è stato Severino, quindi anche questo dice quanto sia importante Tanaka per i New York Yankees. Nonostante i problemi di infortuni che si ripresentano nel 2015, problemi al gomito e alla gamba che rendono difficile la stagione, la ERA si alza pur restando buona, ma anche per causa degli infortuni e delle palline che iniziano a diventare un po' juiced, iniziano a incoraggiare fuori campo, i problemi di fuori campo diventano tanti, tant'è che perde il wild card game contro gli Houston Astros. Ritorna in forma nel 2016, però finalmente neanche una volta in disabled list, i risultati si vedono, 31 partite, una ERA di 3,07, 40% meglio della media della Lega, 13 vittorie, anche se New York Yankees ovviamente non tornano ai playoff, e fino alla sua ultima partenza della stagione aveva la migliore ERA dell'American League. Tra le sue partenze di quell'anno ne ricordiamo una contro i Rays in cui 10K in 7 inning e un terzo. Le sue successive stagioni tra il 2017 e il 2019 sono state a dir poco altalenanti, mi viene da dire, una stagione molto negativa nel 2017, 4,74 di ERA, tantissimi fuoricampo subiti, l'aggiustamento nel 2018 con la trasformazione da lanciatore di potenza a lanciatore di controllo che lo porta ad abbassare molto la ERA, 3,75, quindi ritorna un lanciatore superiore rispetto alla media della Lega. E poi i nuovi problemi di fuoricampo del 2019, derivanti soprattutto dalle difficoltà di Tanaka di tirare la splitter con la stessa impugnatura alla quale era abituato a causa della diversa fattura delle palline di baseball da un anno all'altro. A un certo punto, cambiando il grip della splitter, Tanaka è peraltro migliorato abbastanza durante la stagione ed è stato anche convocato allo Star Game. In tutto questo però va detto che anche con i New York Yankees le sue migliori prestazioni Tanaka le ha fatte in post-season. Ricordiamo per esempio gara 3 di Division Series contro i Cleveland Indians, quella partita che gli Yankees hanno vinto 1-0 col fuoricampo di Greg Bird, in cui ha lanciato 7 inning di shutout ball. Oppure le partite di gara 1 e gara 5 degli LCS del 2012 contro gli Houston Trash Cans, che pensandoci... La prima Minute Maid Park ha lanciato 6 inning subendo 2 punti e gli altri sapevano quali lanci venivano fatti, cioè parliamone. Una partenza buona anche contro Boston il DS del 2018 e poi a parte l'ultima negativa partenza di gara 4 del 2019 sempre contro Houston, ha fatto bene anche nella post-season dell'anno scorso. L'ultima partita che io e te ricordiamo di Tanaka, che abbiamo visto dal vivo, però è stata la ciofeca assoluta che ha fatto a Londra con un terzo di inning e 6 punti subiti.
Avevo già pronto la chiusura di questo podcast dicendo siamo andati lunghi abbastanza quanto il primo inning della London Series in cui lanciò proprio Tanaka.
Una serie straordinaria, vorrei rivedermele quelle partite lì della London Series
col commento britannico.
col commento britannico, se riesco a trovarlo, è sicuramente più emozionante di quello di Buck. Anche se devo dire, rivedendo Joe Buck del 2009, a partire, secondo me, da David Freeze in poi è migliorato. Questo gli va detto.
Sì, diciamo di sì, per quanto possa non piacere Buck, e a me personalmente non piace, in effetti quella, soprattutto quella chiamata, innanzitutto è storica per molti motivi, primo
sì,
per tutti, perché imita il padre, poi però è in effetti ben fatta, e da lì forse segna davvero un cambio del Joe Buck commentatore di baseball. Sul commentatore di football non mi esprimo, perché di football lo seguo, però non è che ne sappia così tanto, però anche lì, da quanto leggo, non piace molto.
Non lo so, non ti saprei dire. D'altronde, tu hai un pregiudizio verso John Smoltz e non verso Buck, a causa del comportamento dell'Hall of Famer con riferimento al Chili.
Questo è un aneddoto che verrà raccontato quando le puntate dureranno meno di un'ora e dieci, quindi...
Infatti.
Sì, siamo in chiusura, credo, sì.
Sì. Non abbiamo detto una cosa sui Hideki Matsui, tanto per chiudere in bellezza, che ha tipo una gigantesca collezione di film porno. La sapevi questa cosa?
Questa non la sapevo.
Aspetta. Allora, c'è una 55.000 video.
Numero non casuale.
Infatti. Esattamente. È stato in un articolo del Time Magazine. Diceva che non solo aveva questi 55.000 video porno, ma a volte se li scambiava con i membri dei media giapponesi. Come... e c'è una citazione di un Japanese journalist che dice: Matsui is a horny guy. Lo siamo tutti più o meno, ma Matsui non prova a nasconderlo.
Stupendo, anche perché possiamo dire veramente in chiusura, tornando in modo un pochino serio, agganciandoci a questa cosa, che per l'appunto i tanti giocatori giapponesi agli Yankees, forse perché è la squadra più mediatica in assoluto, ma in generale in Major League, portano dietro di loro anche tanti e tanti giornalisti e reporter direttamente dal Giappone, quindi c'è sempre a considerare anche questa importanza mediatica che i giocatori hanno da una parte all'altra dell'oceano. E direi che siamo veramente in chiusura. Risalutiamo Ghezzi e tutti coloro di The Cutting Edge che mi lanceranno le peggiori maledizioni per aver portato questa puntata così lunga. Forse a un'ora e 13 l'originale 108 forse non ci è mai arrivato,
non lo so, adesso
aspetto quella che uscirà mercoledì e poi vedremo.
Esatto.
No, comunque spero che non vi siate annoiati troppo, di certo, dai, la noia in due è andata abbastanza bene.
Un'ora e 13 sono contento. Davvero non risulta mai fatta, attenzione. No, un'ora e 16 a una puntata di metà agosto. Bene.
Però a metà agosto si giocava, questo piccolo particolare, quindi io chiedo che questo traguardo valga di più. Ti ringrazio, esatto. Doc, per essere stato ospite, e ti aspetto quando vuoi, quando riprenderai a seguire il baseball giapponese, anche solo per suonare come ospite, a regalarci altre puntate da un'ora e un quarto.
Grazie a te, Nick, per avermi invitato, anzi, arigato gozaimasu. E come si dice, no, niente, cioè, consiglio ai nostri ascoltatori di ascoltare questa puntata mentre andate a trovare i vostri congiunti.
Esatto, e comunque appunto, dato che a quanto pare questa fase 2 si prolunga in un'ulteriore fase 1, avete tutto il tempo del mondo per ascoltarvela, anche a parte, ve l'abbiamo anche divisa tra i vari giocatori, pensate meglio di così. Anche da parte mia, Nicolo Gatti, un saluto a voi stoici, amici ascoltatori, a risentirci tra due settimane a questo punto, per la prossima puntata di 108 NPB. Ciao!